l'accoglienza, la generosità come solita nell'organizzare questo incontro, incontro tra appunto persone che spero tutti voi siete informati dei fatti. Obironza è un grande amico varesino, anche se dice avere delle origini piemontesi come famiglia, però le radici varesine, anche perché ha fatto le scuole elementari a Varese, poi sempre vissuto a Varese, ci sono e ha vissuto gran parte della sua esperienza. Anche politica sociale varese. Questo libro raccoglie i suoi scritti degli ultimi anni. Ovviamente cercheremo di non entrare troppo nel merito del libro, ma entrare soprattutto nel metodo del libro. Nel merito, perché poi il compito delle serate come questa è quella di far venire la voglia a chi partecipa di comprare, di leggere il libro. Ma è un libro appunto che raccoglie questi articoli, che sono articoli di particolare interesse, come dicevo, per il metodo con cui sono scritti. E possiamo cominciare rapidamente dalle prime parole, che sono quelle del cardinale Angelo Scola, dell'introduzione, un buon esempio di quella laicità a cui i cristiani sono chiamati nella società plurale del nostro tempo. E qui già in questa frase sono molte cose su cui meriterebbe riflettere, come i cristiani siano chiamati a partecipare, a vivere, e quindi a essere dei protagonisti all'interno della società. E ancora il cardinale Scola dice: si tratta di attingere al grande patrimonio di esperienza umana, di idee vissute e maturate nei secoli dal popolo cristiano. E anche qui c'è un'indicazione di metodo, che vuol dire partecipare a una storia, rendersi conto di quella che c'è alle nostre spalle, che noi siamo parte di un cammino, e quindi che i giudizi che anche noi diamo sulla realtà e la responsabilità che abbiamo nella realtà deve tener conto di questo fatto, di queste realtà storiche, di queste realtà anche geografiche, di queste realtà che sono un patrimonio che va difeso e approfondito. E passiamo all'introduzione dell'autore, poche frasi anche qui: prima di essere politica ed economica, la crisi in cui siamo è culturale. E quindi è una crisi soprattutto di comprensione della realtà di una società che rischia di perdere il senso dell'azione in cui sta, del modo e dell'azione che sta vivendo. Non è tuttavia vero, scrive ancora Roby Ronza, che siamo nel caos, e questa è la spiegazione del titolo. Non è vero nel profondo, perché in ultima analisi la realtà non è un caos, bensì un cosmos, cioè un ordine ragionevole orientato al bene. Anche se, si premura di dire, tale orientamento ha subito danni rilevanti. Ecco, danni rilevanti. Siamo certamente in una società, e questa è la nostra speranza, in cui c'è e ci può essere un ordine, ci può essere un ordine che è fatto anche di equità, che è fatto anche di uguaglianza, che è fatto anche di libertà, che è fatto di tutti i valori che fanno parte della nostra società, ma in cui ci sono degli elementi che disorientano, che creano appunto il caos. Allora io rapidamente cerco di riassumere da giornalista, con l'esperienza di giornalista, qual è uno degli elementi principali. L'elemento principale è che l'Italia è il paese dove è maggiore la distanza tra la realtà e la percezione della realtà. L'Italia è il paese al mondo, secondo le indagini demoscopiche, in cui la gente crede cose che non ci sono. Crede che, per esempio, che alla domanda su quanti musulmani ogni 100 abitanti, gli italiani rispondono 20, mentre in realtà sono 3,7. Su 100 carcerati, quanto sono nati in un paese straniero, gli italiani dicono 48, quasi uno su due, mentre realmente sono 34, uno su tre. Analoghi scostamenti tra percezione e fatti veri per quel che riguarda la salute, la diffusione della tecnologia, il lavoro, l'indice della natalità. Nulla, appunto, scrive Nando Pagnoncelli, che è uno con grandi osservatori demoscopici della realtà, nulla appunto sappiamo davvero di noi. E quindi questo è uno dei grandi problemi del nostro tempo, è uno dei grandi problemi dell'informazione, delle grandi crisi dell'informazione, proprio paradossalmente in un momento in cui l'informazione non è stata così vasta come l'attuale. Noi abbiamo una grandissima possibilità di informarci attraverso tanti strumenti. Pensate che in Italia, 59 milioni di persone, ci sono 85 milioni di contratti di telefonia, ci sono 54 milioni di utenti di internet, ci sono 35 milioni di utenti attivi sui social media. Per ci informiamo in tanti modi attraverso questi nuovi strumenti, ma più ci informiamo, più cerchiamo delle informazioni che confermino quello che noi crediamo, magari non basandoci sulla realtà. E quindi cercare di navigare intorno a questa realtà è uno dei nostri compiti, e questo libro secondo me ci insegna un po' il metodo con cui navigare. Dopo questa mia introduzione lascio la parola a Monsignor Panighetti, che come lettore come ha trovato questo libro.
Grazie. Si sente pronto?
Sì. Proviamo un po'. Pronto,
ecco, così adesso. Grazie naturalmente a chi ha organizzato questa serata, grazie all'autore che è presente con noi, grazie a voi per questa oretta in cui ragioniamo insieme. Io dico subito che non ho nessuna pretesa di fare di fare una critica organica al libro, né tantomeno per così dire di presentarlo. Piuttosto ho interpretato l'invito che mi è stato rivolto questa sera come un'occasione per partire da questo libro e fare alcune osservazioni, e qui già subito mi scuso perché ho l'impressione che le mie osservazioni non saranno così organiche, però insomma siamo un po', diciamo così, in un clima di cordialità, per cui penso che possiate anche concedermelo. Manca forse appunto una forma di organicità, nel senso che ho avuto piuttosto la preoccupazione di segnalare alcuni nodi, alcuni spunti che mi sembravano importanti e che mi piacerebbe rilanciare. Il primo di questi spunti è quello che è già stato citato dal dottor Fabi, che prende le mosse da quella espressione della prefazione del cardinale Angelo, dove appunto lui dice che il travaglio del cambiamento d'epoca in atto, che ha certamente molti aspetti e molte sfaccettature, è però innanzitutto culturale. A me pare che questa affermazione, che nella prefazione subito emerge, che mi pare si legge comunque anche in filigrana in tutti gli articoli del volume, sia assolutamente vero. È un'affermazione assolutamente vera, perché mi pare che noi viviamo in un'epoca nella quale una logica di frantumazione e spesso anche di non reale percezione, come ci veniva detto prima, di ciò che è attorno a noi, non ci permetta di dare una lettura corretta di ciò che siamo e di ciò che viviamo. Se dovessi dirla in termini spirituali, direi che penso che il problema grosso della nostra epoca sia quella della mancanza di una unità interiore della persona. Una unità interiore della persona che abbia un solido fondamento, che abbia una solida struttura, che permetta quindi di avere dei punti di riferimento chiari a partire dai quali leggere, valutare, giudicare la realtà e il proprio essere nella realtà. Questo evidentemente è l'esito di vicende estremamente complesse, sulle quali penso che neanche sia ipotizzabile che questa sera ci intratteniamo, però mi pare che l'esito oggi sia proprio questo, che è l'esito di una epoca travagliata, perché l'uomo deve innanzitutto ritrovare il centro di sé. A partire da questo mi verrebbe da dire una seconda considerazione, che ha a che fare un po' con la figura del cristiano. Mi pare che in questa situazione il cristiano debba essere attento a non lasciarsi trascinare in una lettura, per così dire, disarticolata di sé e della realtà, ma debba invece avere la cura per cui dalla propria concezione di fede è aiutato a illuminare la realtà nella quale si ritrova e nella quale viene ad agire. È chiaro che, qui forse vorrei subito chiarire che non è che dalla fede in automatico scaturiscano valutazioni piuttosto che giudizi di carattere sociale o politico, piuttosto che l'agone politico ci presenti posizioni nelle quali la dottrina sociale cristiana sia in toto rappresentata. Ecco, non vorrei che essere frainteso, però penso che la preoccupazione che il cristiano debba avere sia sempre un po' in questa linea, cioè quella di far sì che l'appello alla propria fede, alla propria relazione di credente sia un appello che lo mette in grado di stare dentro nella situazione nella quale siamo posti, sapendo peraltro che la situazione nella quale siamo posti è una situazione nella quale certamente ci sono anche come dire, delle paure, ci sono anche delle contraddizioni, ci sono anche come dire, atteggiamenti di grande scetticismo, di grande come dire, ritrosia rispetto proprio anche ad alcune strutture fondamentali della nostra società. Sto pensando per esempio anche al distacco dalla vita pubblica, dalle istituzioni, la non fiducia sostanziale che spesso abbiamo, come dire, della realtà politica in senso lato. Ecco. Però in tutto questo il cristiano è chiamato a starci. È chiamato a starci sapendo che da una parte c'è un compito di testimonianza, dall'altra parte però c'è una competenza da avere. E la competenza da avere mi pare che debba far riferimento, come ho già accennato e come nel libro peraltro anche si evoca, la competenza da avere mi pare che debba essere quella che sorge dalla dottrina sociale cristiana. Il libro allude, io più volte ho avuto occasione di dire che secondo me il mondo cattolico, come dire, troppe volte non è consapevole fino in fondo di ciò che la dottrina sociale porta con sé e su quali tipi di percorsi la dottrina sociale cristiana potrebbe come dire, orientare e indurre a muoversi. E questo probabilmente è un deficit di consapevolezza e di conoscenza che abbiamo e che forse ci rende anche più difficile, appunto, stare dentro in una situazione che, come ho tentato di dire prima, è di per sé estremamente complicata e complessa. Aggiungo un altro elemento che mi pare che debba essere questo, cioè dentro in questa situazione il cristiano è chiamato ad essere uno che innanzitutto mette al centro l'uomo. Io ho avuto occasione di usare l'espressione grammatica dell'umano, ma in realtà potremmo usare l'espressione che vogliamo. L'importante è che ci rendiamo conto che più che mai è necessario che al centro della nostra attenzione ci sia l'uomo. L'uomo in tutta la sua realtà, dal concepimento fino alla morte naturale, dentro la sua realtà lavorativa, sociale, dentro le dinamiche familiari, dentro le dinamiche che hanno a che fare con le grandi tensioni della società, piuttosto che appunto il rapporto con l'istituzione, piuttosto che le realtà dei corpi intermedi. Ecco, quando diciamo uomo, io penso che noi dobbiamo immaginare, cosa che peraltro viviamo tutti, una serie infinita di relazioni variamente modulate e variamente come dire, graduate, ma dentro le quali stiamo, e questo secondo me ci deve aiutare appunto a far sì che la nostra modalità di presenza e di reazione sia tale per cui effettivamente lì siamo in grado di dire qualcosa che ci compete. Ecco, io penso che tutto questo il cristiano lo debba in qualche maniera recuperare e lo debba in qualche maniera rimettere al centro della propria attenzione. A me pare che il testo di cui stiamo parlando suscita innanzitutto questo grande richiamo. Cioè non possiamo semplicemente subire una situazione. Dobbiamo starci dentro con un atteggiamento benevolo, cordiale ma critico. Dobbiamo riscoprire alcune dimensioni di competenza, per così dire, che ci riguardano in quanto cristiani, e non possiamo immaginare che per quanto pochi o tanti siamo, noi rimaniamo semplicemente a guardare come spettatori una situazione che è quella nella quale di fatto la provvidenza ci ha collocati. Ecco, io penso che questo sia il primo grande nucleo tematico che, per quello che mi riguarda, ho tratto dal testo. Un secondo elemento che mi pare estremamente rilevante tra i temi, tra i vari temi, tra i tanti temi proposti, è quello che ha a che fare con la questione educazione, istruzione, scuola, e non a caso lo colloco immediatamente dopo quell'osservazione che facevo precedentemente, perché penso che a quel punto a cui accennavo prima si arriva attraverso un percorso, attraverso un itinerario di educazione e di istruzione e di scuola. Su questo tema della educazione, istruzione e scuola vorrei dire due semplicissime note. La prima è che ciascuno di noi deve, a mio parere, mettersi nella ottica saggia di ritenersi sempre dentro un cammino educativo. Lo dico diversamente. Ciascuno di noi non può mai dire di aver acquisito tutto ciò che è necessario per essere uomo fino in fondo. Ecco, lo dico così. Allora, il considerare se stessi dentro in questo percorso, che di fatto termina soltanto col passaggio all'altro mondo, a quel mondo a cui tutti siamo chiamati, che è il mondo della luce, della pace e del paradiso. Ora, l'essere dentro in questo cammino fino all'ultimo giorno della nostra vita, io penso che ci faccia consapevoli e ci faccia essere anche umili. Umili perché uno non può dare per scontato nulla, ma si ritrova sempre nell'atteggiamento, come dire, di una novità, di una scoperta, di un vero, di un bello, di un buono da incontrare, da riscoprire, da valorizzare, da sostenere e da, in qualche maniera, un po' anche da conquistare per sé. Allora, il tema dell'educazione penso che sia innanzitutto questa consapevolezza. Ciascuno di noi è permanentemente in un cammino educativo. Certo che poi questo cammino educativo deve dare frutti. Lo dice anche Gesù in più di un'occasione nel Vangelo: voi siete chiamati a dare frutti, e il dare frutto io penso che abbia almeno due declinazioni. Uno è il frutto che diamo noi. Il mio cammino mi porta a essere presente, a contribuire al bene degli altri in un certo modo, che tiene conto delle mie caratteristiche, del mio carattere, del mio luogo del luogo dove sono, delle circostanze nelle quali mi ritrovo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma educazione vuol dire anche trasmettere alle nuove generazioni delle dimensioni di fondo. Vogliamo dire dei valori? Parliamo di valori, però insomma trasmettere un patrimonio a cui noi teniamo, che riteniamo rilevante e che nella consegna alla libertà dell'altro vorremmo non andasse perso. Questo del passaggio testimoniale, del rapporto educativo, della comunicazione alle giovani generazioni, penso che oggi sia un tema assolutamente strategico. tenendo presente che dal mio punto di vista almeno le giovani generazioni di oggi faticano forse per ragioni strutturali loro a percepire alcuni nostri messaggi, d'altra parte però sono anche spesso bombardati, come dire, tempestati da mille messaggi rispetto ai quali trovano poi difficoltà a fare dei discernimenti. Ecco, uso appositamente questa parola, una parola che al Papa piace molto, è una parola che noi in diocesi abbiamo imparato col Cardinal Martini, che Papa Francesco rilancia moltissimo, questo tema del discernimento, cioè capire qual è il bene secondo Cristo in quella specifica situazione, in quella specifica circostanza. Questo tema del discernimento penso che debba essere uno dei temi ai quali noi dedichiamo più energie spirituali, perché questo ci permetterebbe probabilmente di essere appunto nella situazione, nelle situazioni, forse con occhi e con cuori diversi. Questo è il versante, diciamo così, dell'educazione, ma a questo si lega quello della scuola. Io naturalmente ragiono in questa maniera per chiarità di esposizioni, ma è evidente che non è che siamo fatti a compartimenti stagni, ecco, non vorrei essere frainteso, vi chiedo scusa appunto di questo modo di esprimermi, ma è per cercare di farvi percepire un po' quello che ho in mente. Il tema della scuola. Il tema della scuola che è un tema importante, evidentemente, è un tema importante per mille ragioni e che, e qui prendo spunto appunto da ciò che l'autore scrive, in Italia vive da sempre una clamorosa situazione di sofferenza, perché quando noi parliamo di scuola pubblica abbiamo in mente di fatto la scuola statale, che certamente è scuola pubblica, è scuola da valorizzare, ma non è l'unico modo per fare scuola. Esiste una scuola pubblica non statale che in Italia procede ormai da decenni tra mille difficoltà, perché di fatto per una serie di ragioni storiche, culturali, politiche e quant'altro, che in questo caso non tocca a me declinare, vive certamente, rischia di vivere una situazione di marginalizzazione. E questo naturalmente immediatamente fa porre il problema rispetto alla libertà di scelta educativa che la famiglia può e deve compiere nei confronti appunto del cammino educativo per i propri figli. Questo tema della scuola, del rapporto tra scuola pubblica statale e scuola pubblica paritaria, purtroppo è un problema estremamente come dire, sofferto dal mio punto di vista. Grazie mille. È estremamente sofferto dal mio punto di vista per ragioni che potrei dire di principio, se vogliamo dirle così, ma anche per ragioni personali. Forse qualcuno di voi sa che io ho passato moltissimi anni come responsabile referente di scuole paritarie e certamente ho ritenuto di sottolineare il valore appunto della scuola paritaria per tante ragioni, ma anche mi sono reso conto delle enormi difficoltà che la scuola paritaria in Italia oggi, dico oggi, ma è un oggi che va avanti da decenni e quindi è un oggi puramente retorico e formale, di cui oggi sta soffrendo. Naturalmente tutto questo probabilmente chiederebbe alla politica di assumersi responsabilità maggiori, cosa che in questo momento non mi pare che stia avvenendo, però secondo me questo implica anche che le comunità cristiane siano convinte del valore della scuola paritaria di ispirazione cattolica, di ispirazione cristiana, perché questo è l'altro elemento che io noto. Spesso e volentieri nelle nostre stesse comunità cristiane non c'è questa consapevolezza. Noi scontiamo anche un po' un dato che purtroppo per certi versi è di realtà e non possiamo far diversamente, Per cui immaginiamo che le scuole non statali, le scuole paritarie, di ispirazione anche di ispirazione cristiana, sono le scuole per i ricchi, per la semplice ragione che chi ci va ci deve pagare una retta, perché lo Stato non dà il becco d'un quattrino, o quasi. È chiaro che stando in questa situazione, evidentemente questo rappresenta un grossissimo deficit per quello che riguarda il significato. Se noi teniamo presente peraltro che la scuola cattolica nasce nel 700, nell'800 da grandi fondatori di ordini religiosi che avevano come scopo esattamente quello di venire incontro alle esigenze delle fasce più deboli, più umili e più sprovvedute della popolazione. Pensate, scusate, le scuole fondate da Don Bosco erano per i trovatelli della strada a cui lui insegnava a leggere, scrivere e imparare un mestiere, perché almeno non andavano a rubare e andavano a lavorare. Dico Don Bosco perché è il nome forse più conosciuto, ma ne abbiamo migliaia di fondatori di ordini religiosi ottocenteschi che hanno a cuore esattamente l'istruzione delle fasce deboli della popolazione, che erano le fasce che lo Stato tranquillamente ignorava o comunque sottovalutava. È chiaro che oggi come oggi i salesiani, piuttosto che le suore di Maria Bambina, che hanno delle scuole e devono mettere una retta, questo per tornare al discorso di prima. Ultima cosa che dico, ce ne sarebbero anche altre, ma insomma, ultima cosa che dico è la questione che viene dichiarata qui come inverno demografico. È un nodo che mi ha molto interessato, perché trovo che sia molto vero. Basterebbe che veniste a vedere i registri delle nostre parrocchie, quanto a oggi cos'è il 6? Al 6 giugno, dal 1 gennaio al 6 giugno 2019 sono stati i funerali, quanti sono stati i battesimi. Ecco, voi guardate queste due cifre e capite subito dove siamo. Siamo in una situazione nella quale davvero c'è una, come viene detto anche poi dalle istituzioni pubbliche, dalle istituzioni statali, siamo in una situazione di difficoltà, perché ormai questa è una difficoltà, quella della crisi demografica, che evidentemente ha tutta una serie di ricadute sociali, economiche, sociologiche, eccetera, eccetera, eccetera. E tutto questo è un dato di fatto vero. È vero però, e qui concordo con l'autore, che la ragione di fondo, la ragione profonda di questa crisi demografica, anche qui io penso che sia proprio culturale. Cioè io ritengo che questa crisi demografica sia innanzitutto la spia di una, come dire, di un deficit di fiducia, di un deficit di speranza, di una modalità con la quale uno legge la vita propria, la vita della propria coppia, la vita della propria famiglia, senza tener conto di una prospettiva di fiducia, di speranza. Ecco, dovessi dirla in termini anche qui un po' più spirituali, direi: non c'è quell'abbandono alla provvidenza, che chiaramente non è casualità, non è come dire incoscienza, non è imprudenza, ma è davvero anche invece la fiducia che Dio mi conduce, e comunque il fatto che io doni la vita a un'altra persona diventa, da questo punto di vista, allora un segno di questa fiducia, di questa provvidenza di Dio. Ecco, io penso che questo tema noi come cristiani lo dobbiamo tenere ben presente, non tanto per, come dire, rivendicare chissà che cosa o per rimproverare chissà che cosa, ma semplicemente per dire che lo Stato e gli organi competenti dovranno fare tutto e più di tutto per venire incontro alle famiglie. Politiche familiari serie in questo paese penso che non ce ne siano state mai, o comunque molto limitate, e adesso se ne vedono i frutti. Ma al di là delle istituzioni statali, che hanno questi gravi compiti, a cui, ripeto, non si dovrebbero sottrarre, però il problema è anche questo, è proprio quello appunto di una realtà umana, culturale, spirituale, che ha paura, che non pensa a se stessa come davvero capace di dare fiducia, speranza e futuro a una nuova vita. Ora, questi elementi non sono gli unici, evidentemente, però sono elementi che io ho sottolineato perché mi sembrano elementi che emergono in maniera rilevante dal testo e possono rappresentare per noi motivi anche di riflessione e di stimolo. Concludo semplicemente con un flash, perché la cosa è assolutamente di attualità, che è il flash che anche sul testo si trova circa l'Europa. Abbiamo votato 10 giorni fa, più o meno. Sull'Europa, chi leggerà il volume vedrà l'autore che cosa dice. Io circa l'Europa dico questo, che sono profondamente convinto che noi non possiamo fare a meno dell'Europa. L'Europa nella mentalità e negli obiettivi dei grandi fondatori degli anni 50 era questa unità tra i popoli europei che finalmente chiudevano un capitolo drammatico di secoli di lotte, di guerre, di contrapposizioni, per arrivare invece a una crescita solidaristica, a una crescita che desse futuro a tutti i popoli europei. Ora, questo disegno io penso che sia un disegno tuttora valido, e tanto più oggi nella era della globalizzazione penso che ritagliarsi nicchie un po' esclusive sia onestamente un errore clamoroso. Quindi io ritengo che il tema Europa sia un tema oggi di assoluta attualità che va perseguito nel modo migliore. Peraltro è evidente che un certo modo di gestire l'Europa, le relazioni europee, le strutture europee e tutto quello che ha a che fare appunto con le istituzioni che l'Europa ha nei confronti degli stati, che gli stati hanno nei confronti dei vertici europei, tutto questo oggi probabilmente chiede di essere seriamente e serenamente riletto. Probabilmente ci sono dei trattati che forse non hanno più un loro motivo d'essere nella forma in cui sono stati concepiti qualche tempo fa e che chiedono urgentemente di essere ridisegnati. Forse ci sono degli equilibri all'interno delle stesse istituzioni europee che vanno probabilmente riconsiderati, e quindi potremmo dire con uno slogan: Europa sì, ma su questa Europa occorre fare forse degli interventi che la riportino per certi versi a esprimere meglio le grandi idealità che erano state all'inizio del suo concepimento e della sua storia. Peraltro è anche vero che forse proprio per questi meccanismi un po' inceppati, un po' faraginosi, un po' elefantiaci dell'Europa, è gioco forza che anche i vari stati membri rilancino tutta una serie di elementi negativi e di incapacità proprie degli stati membri sulle istituzioni europee, le quali magari in certi casi non c'entrano nulla, ma diventano, come in questo meccanismo un po' perverso, diventano appunto il capro espiatorio di ciò che gli stati membri non riescono a fare. È colpa dell'Europa, forse è colpa perché del fatto che invece le varie classi politiche e le varie autorità politiche degli stati membri non sono in grado di agire come dovrebbero. Però ecco, ci tenevo a fare quest'ultima sottolineatura anche perché mi pare che anche qui i cristiani abbiano qualcosa da dire, non solo perché all'inizio alcuni di questi grandi fondatori venivano proprio da una spiritualità e da una cultura cristiana, ma perché mi pare di poter dire che tutti i pontefici degli ultimi 70 anni sottolineano il valore della comunità europea, non in senso politico ma in senso di rapporto tra i popoli, come un valore assolutamente irrinunciabile. Questa unità tra i popoli adesso forse chiede di essere riscritta anche a livello istituzionale, organizzativo, di responsabilità in maniera diversa. Ecco, io ripeto, non avevo nessuna pretesa, semplicemente vi ho dato alcuni spunti, alcuni nodi che a me nella lettura del libro hanno colpito e ve li ho semplicemente comunicati. Grazie.
Grazie, grazie.
Grazie Monsignore, sicuramente una lettura, molti punti interessanti che ha messo in luce, punti che ribadiscono in fondo come questo percorso che la Bionza ci propone sia un percorso che esige un recupero di capacità critica da parte delle persone, lo chiama discernimento, come dice Papa Francesco, possiamo chiamarlo capacità critica, possiamo chiamarlo appunto capacità di guardare alla realtà cercando di essere noi stessi, però a non essere influenzati da una realtà di come ci viene descritta, quella realtà politicamente corretta, come spesso ci capita di ascoltare. E quindi giustamente lei richiamava l'Europa è sempre stato un processo, giustamente lo stesso Roby Onza ricorda in un suo scritto come l'ispirazione principale dell'Europa è data da tre statisti, Schuman francese, Adenauer tedesco, Alcide De Gasperi italiano, che erano tutti e tre cattolici e avevano preso le mosse dalle comuni radici cristiane dell'Europa. Ecco, poi dopo l'Europa ha preso un'altra strada e sono prevalse altre ispirazioni, l'economia è stata un po' il cavallo trainante che ha preso il sopravvento rispetto ad altri ideali. Però ecco, se posso permettermi di aggiungere alcune riflessioni proprio sulla base anche di quanto diceva Monsignor Panighetti, è proprio il valore di questo percorso, che è quello di stare nella realtà dei fatti. Una delle cose interessanti per esempio del libro è il fatto che ogni tanto si dice ma andate a informarvi, guardate il documento sul sito internet che so della CEI piuttosto che dell'ONU, perché dovete vedere quali sono, qual è la realtà, non fermatevi al giudizio immediato che possono dare i commentatori. E un esempio è quando si parla di come la stampa ha ripreso la visita di Trump al Papa, in cui si è parlato di tante cose ma si è messo del tutto in secondo piano, se non si è quasi nascosto il paragrafo in cui si legge che nel corso dei cordiali colloqui è stato espresso compiacimento per le buone relazioni bilaterali, nonché il comune impegno a favore della vita e della libertà religiosa e di coscienza. E qui giustamente Roby Onza sottolinea che questo impegno a favore della vita nei grandi mezzi di comunicazione è quasi completamente scomparso. E quindi c'è appunto un'informazione che spesso nasconde, un'informazione che spesso cerca di, in qualche modo di assecondare quella percezione sbagliata della realtà che dicevo all'inizio, e in cui le persone cercano l'informazione che giustificano le loro idee, e poi se la realtà è diversa peggio per la realtà. E quindi questo guardare appunto al di là del politicamente corretto, cercando di vedere appunto anche nel processo della storia quelli che sono i valori che in fondo ci sono e che possono distinguere il caos da quel cosmos che comunque è parte della realtà, che attraverso appunto le persone, attraverso l'impegno di tutti, può essere positivo. Non so se tu Roby vuoi aggiungere qualcosa oppure lasciamo qualche spazio a qualche domanda.
Non ho niente da aggiungere, perché sono veramente positivamente molto impressionato e grato a chi ha parlato prima di me, Monsignor Panighetti, a te, perché avete fatto un'analisi del mio lavoro veramente approfondita e interessante anche per me. Quindi non saprei che cosa aggiungere a questo. E lascio un po'
il microfono.
Poi quando uno ha scritto un libro tende sempre a pensare che quello che dice, che puoi dire a voce, è un pochino peggio di quello che
vuole essere prudente.
Che ha scritto. Quindi casomai rinvio la lettura del libro.
E comunque compratelo e fatelo comprare. Non funziona. Come si fa a accendere? Ecco qua, compratelo e fatelo comprare. Eccolo.
Allora, domande, osservazioni, critiche, proposte?
Intanto, noi non l'abbiamo letto, io non l'ho letto. Io non l'ho letto, quindi chiedo in questo momento, prima di fare qualche domanda stupida, nel caso non si sa mai, cioè com'è composto, come, ecco, lo chiederei, come sì, la... sì. Perché ho sentito prima all'inizio parlare di articoli, no.
Sì, la cosa, la cosa
come,
è così.
Come, come si è...
Come hai organizzato il libro? Sì. Allora, io negli questi ultimi 5-6 anni ho scritto circa 1000 fra commenti e articoli. A un certo punto è venuta l'idea di tirare fuori da questo materiale una, diciamo, il leitmotiv di questo materiale. Allora l'idea, il mio vecchio sogno sarebbe stato quello di fare un lavoro teoricamente fondato sulla base di, un, di studi più approfonditi di quelli che posso fare normalmente, ma poi ho visto che per far questo ci sarebbe avuto molto tempo e non è detto che la mia, il risultato sarebbe stato che il gioco per, no? potesse valere la candela. E allora ho accettato di, ho pensato di restare un po' rapsodico per essere più tempestivo e ho fatto una scelta di questi testi, li ho in parte ritoccati in modo da dare un quadro, da dare questa testimonianza, un punto di vista cristiano, non il punto di vista, un punto di vista, perché come è stato già anticipato dai, tanto detto dai, dalle persone che hanno parlato prima di me, io ho preso le mosse un po' da questo fatto che siamo, siamo alla fine del, siamo alla fine dell'epoca moderna. Ci sono molte delle culture che hanno sono state di base nell'epoca moderna, si sono un po', hanno il fiato corto in questo momento. Diventa importante cercare da altre parti se può venire fuori qualcosa di buono per tutti gli uomini. E credo che la prima realtà in cui si imbatte in Europa è la realtà cristiana. Dunque, mi è sembrato importante, non solo per i cristiani, ma per tutti gli uomini, andare a vedere che cosa si può ricavare oggi laicamente, senza una pretesa di primato, senza una pretesa dall'esperienza cristiana, che è un'esperienza che ha una grande, è di grande ampiezza storica, di grande ampiezza anche territoriale, cioè non c'è un'altra agenzia nel mondo che sia così planetaria come la Chiesa e raccoglie così tante esperienze di valore che sono poi sintetizzate e lavorate nella dottrina sociale della Chiesa, che va riscoperta come un patrimonio del pensiero umano e che può essere utile per tutti. Viene spesso celebrata, poi dopo la celebrazione viene ignorata. Io credo che si debba laicamente utilizzare questo patrimonio. Ecco, ho voluto dare un esempio di come si può fare un lavoro di questo genere.
Il consiglio di lettura può essere quello di, vedendo appunto questi centinaia di articoli, cominciare dal fondo, vedere la data e poi leggere anche per collocarli storicamente. Comunque fanno parte degli ultimi 5 anni, quindi sì, sono articoli che vanno molto lontano. Si ritrova anche nel giudicare la realtà attuale, quindi con qualche...
Comunque ognuno di questi 100 articoli sta da solo, voglio dire che è anche un libro di lettura abbastanza facile, nel senso che uno può andarsi a leggere un articolo, altro articolo, altro articolo, e vedere questo fatto, seguire secondo i suoi interessi, quello sfogliare il libro e poi attraverso questo lavoro di sfogliandolo ritrovare il suo disegno complessivo.
Scusi, questa immagine già quando l'ho ricevuta via internet mi è piaciuta molto, no? Questo groviglio così, che è il caos, e poi questo filo che esce, esile con lui che sta in equilibrio, poverino, e mi pare di aver capito bene o male, insomma, che il filo che esce è rappresenta un po' questa capacità del discernimento, no? Insomma, però volevo sapere se dentro il suo libro, i suoi testi, insomma, cioè tutto quel caos lì, no? Tutto quel groviglio, ecco, in buona misura, da che cosa è dato? Se posso così chiedere.
Sì, no, una mia tesi appunto, che è la tesi fondamentale del libro, che la realtà è un cosmos, non è un caos, cioè è un ordine, essendo frutto di un creatore buono, intelligente, è un ordine, è ordinata. Noi l'abbiamo spesso danneggiata, anche talvolta migliorata. Ma sotto il caos, più un fenomeno superficiale, nella sostanza è un cosmos. Questa idea mi è venuta da un colloquio con una personalità tutto lontano dal cristianesimo, che era lo scrittore medico Oliver Sacks, l'autore di Risvegli. Io ho avuto l'occasione, siccome lui era a Locarno per un convegno, e io collaboravo con il giornale ticinese, collaboravo con la stampa ticinese, e in veste di giornalista ticinese sono stato a intervistarlo. E fra le altre cose, quel giorno eravamo a Locarno, appunto davanti al lago. Il lago era molto increspato, come sapete i nostri laghi quando sono percorsi dal vento sono particolarmente tempestosi, specificamente tempestosi, con le onde che vanno. E non so perché è venuto poi siamo venuti a parlare del caos, e lui mi ha detto: guardi che bisogna essere molto cauti nel usare la parola caos, perché noi spesso chiamiamo caos quello che non siamo ancora riusciti a capire, e così facendo ci liberiamo dal dovere di cercare di capirlo. Sapete questa superficie increspata del lago? È semplicemente, non è che è un caos, è che noi non abbiamo ancora un modello matematico adeguato per descriverlo in maniera esauriente. Ma è un cosmos, mi ha detto. E allora questa cosa mi ha fatto pensare in questo discorso, in questo modo di grande pensiero, un ebreo secolarizzato, un pensatore laico di tradizione ebraica, mi ha detto questo, e io ci ho ripensato, ho detto: ma è più vero. Ma in sostanza è un cosmos, perché dentro c'è il segno di un disegno intelligente del mondo in cui siamo. Allora, questo che vedo come una cosa da riscoprire, perché veramente, come è stato già sottolineato, la crisi che noi stiamo attraversando è principalmente culturale, è una crisi della speranza, prima di ancora di ogni altra cosa. Mi aveva colpito, da lì sono partito per questa parte sulla crisi demografica, osservando che negli anni 43 e 44 sono nati più bambini in Italia di adesso. Dunque, in un'Italia che aveva 20 milioni di abitanti meno di adesso, che era squassata da una guerra, con una quantità di uomini lontani e percorsa da eserciti in guerra, sono nati più bambini che adesso.
Anche noi siamo nati in quel periodo.
Tra l'altro, io sono nato nel 41.
Voi siete la testimonianza, allora.
Noi siamo testimonianza. Io sono nato, dai calcoli fatti, sono stato messo in cantiere alla vigilia della partenza di mio padre per la guerra. Quindi, se questa gente andava in guerra e metteva al mondo dei figli. Quindi è evidente che, fermo restando che non ci sono politiche familiari adeguate, però questo non basta a spiegare la crisi. Ora, la cosa estremamente grave, innanzitutto perché non si dice quasi mai, che in realtà è una crisi che è diventata ormai planetaria, nel senso che salvo l'India, alcuni paesi dell'Asia e l'Africa, tutto il resto del mondo è in crisi demografica, quindi il fenomeno è planetario. E poi storicamente tutta la storia ci insegna che non si è mai usciti da una crisi economica grave in condizioni di crisi demografica. L'impero romano è crollato per una crisi demografica, inflazione, crisi demografica. Quindi dobbiamo, che ci fosse fino a un passato molto recente una censura di questa cosa, era un segno veramente di responsabilità generale di coloro che hanno il dovere di pensare e di dire. Sono state, fra l'altro, queste cose sono delle osservazioni che mi hanno molto colpito, e da cui ho preso le mosse per fare. Mi sono proprio convinto che la crisi è una crisi della speranza. Allora, come cristiani, noi siamo gente della speranza. Allora, una cosa che possiamo dare a tutti gli uomini, aiutare a riscoprire la ragione della speranza. Questo è uno dei temi del libro. Però, insisto, sono dei punti di vista. Altri cristiani possono arrivare a conclusioni diverse rispetto a quelle a cui sono arrivato. Quindi è un punto di vista cristiano. Quello che io voglio affermare è che una mentalità cristiana è una mentalità che può dare molto aiuto alla ricostruzione della casa di tutti gli uomini.
Amico carissimo, Vasco Rossi canta che la vita è tutto un equilibrio sopra la follia. Volevo sapere, quell'omino lì è in equilibrio su che cosa?
Dunque, fra l'altro devo anche confessare che questa copertina è stata fatta dall'editore, non ho, io me la sono trovata lì. Quindi
una volta la grafica la facevi fare da
me.
Esatto. Invece io è una delle cose che ho dovuto accettare, l'editore si è fatto lui, ha fatto lui la copertina.
No, è bella, però indovinate,
non so che è stato Cavalieri, adesso lui il padre nobile di Ares, chi l'abbia fatta, io me la sono trovata lì, me l'hanno fatta vedere, però mi sembra espressiva.
Sì, indovinato.
Appunto questo qui è uno che è spinto dalla speranza, se no è difficile essere funamboli così, specialmente vestiti così, è difficile essere funamboli, ma è il mio tema, questo tema. Ma la speranza incide su tutto, anche sull'intrapresa economica. Riandando quando eravamo ragazzi noi a Varese, ma le industrie che hanno ripreso il Varesotto nel dopoguerra erano fatte da gente che era carica di speranza, perché sennò non dovevano farlo. E questo qui mi sembra un problema grossissimo, è una responsabilità per i cristiani. Noi non è, io non penso neanche voi. Non sono di quelli che pensano che il cristianesimo, la fede cristiana sia un handicap con cui imparare a convivere. No? Io lo ritengo una grande risorsa, ma è una risorsa per tutti, per chi ce l'ha e per chi non ce l'ha. E poi guardando, ripescando il pensiero cristiano, insomma, che è stato largamente censurato nell'ultimo secolo, si trova un mucchio di materiali importanti, che sono utili per il nostro tempo. Allora noi dobbiamo tirarli fuori questi. Quindi una cosa che ho imparato da incontrando la Chiesa è stato attraverso quasi tutti, sapete bene chi, qualcosa che ho imparato è che il cristianesimo non è una morale, è una visione del mondo da cui deriva una morale. Ma se trovi una morale di tipo cristiano e una visione del mondo di tipo secolarizzato non vede da nessuna parte, oltretutto è il massimo dello svantaggio.
I sensi di colpa non mancano, infatti. Altre osservazioni? Stante?
Vai. Io ero stato molto colpito dal tuo articolo, che ogni tanto riesco a leggerli. Qualche volta su Radio Missione Francescana Online, peraltro alcuni dei presenti oltre a me scrivono, altre volte su altri siti. E, però questo tema di Sachs mi ha colpito moltissimo. Però io lo vedo come il tema della conoscenza. E la mia impressione, la mia, chiamiamola interpretazione, quello a cui cercato di dedicare qualche riflessione, è che se abbiamo perso la speranza o la fiducia, sono due cose un po' diverse ma abbastanza vicine, e forse la crisi di oggi è una crisi di fiducia, soprattutto quella demografica. Deriva dal fatto che noi non abbiamo più la forza di conoscere la realtà, che abbiamo un rifiuto sulla conoscenza della realtà. Questa riflessione mi è stata molto scaldata dalla visione del nome della rosa nella nuova versione televisiva, che ci ha presi parecchio, e credo che almeno all'inizio tanti siamo stati lì a seguirlo, cercare di capire com'era questo ciclo. In fondo il mondo presente non crede che ci siano delle cose vere che rimangano al di là della contingenza. Il tema finale del nome della rosa è che resta solo il nome, cioè resta solo una vaga memoria, ma non c'è più niente di quello che c'è stato. E volevo chiederti se anche tu interpretavi il mondo presente, questa crisi di sfiducia, come essenzialmente una capacità di camminare verso la verità. L'uomo sul filo, anche io ero stato molto colpito dalla copertina, lo interpretavo proprio come lasciarsi dietro il caos, andare verso la verità, ma per andare verso la verità bisogna avere anche una coscienza diversa della possibilità di conoscere.
Beh, posso dire che sono molto d'accordo, c'è un discorso si fa filosofico, non a caso Costante filosofo che fu prestato alla politica.
Già restituito.
Quasi in corno.
Ma è vero che è così. Potrebbe essere interessante anche andare avanti in questa ricerca, che questa ricerca venga proseguita da persone che hanno una cultura filosofica, che possono percorrere strade diverse dalla mia. Certamente è una crisi della capacità di vedere la realtà. È una serie di paradossi con cui stiamo andando in cui questa cultura che pretendeva di essere la cultura capace di vedere la realtà e invece è andata a finire in questi vicoli ciechi. C'è anche un pensatore, secondo me, che è interessante andare a rivedere su questo piano, a questo riguardo, che è Romano Guardini. Ci sono delle cose bellissime di Guardini su questa cosa.
Ma a complicare le cose ci pensano anche gli economisti, diceva Galbraith che non c'è una cosa complessa al mondo che un economista non possa complicare ancora di più.
È quasi sempre sbagliato.
A me ha colpito molto l'esempio che hai fatto un attimo fa sulla crescita demografica durante la guerra rispetto a quella dei nostri giorni, perché questo mi fa riflettere sul fatto che non so quanto sia vero che non si fanno più figli perché c'è poco lavoro, perché c'è, probabilmente perché c'è questa crisi di valori, di speranza, di prospettiva. Siamo nei 200 anni dell'infinito di Leopardi e probabilmente non sappiamo più guardare oltre la siepe, cioè la siepe è il massimo a cui noi possiamo tendere. Però dico questo per lanciare una piccola provocazione, nel senso che tu parlavi di speranza e da uomo dei giornali e anche, come tu sai, da uomo di scuola, mi viene sempre di più il sospetto che non riusciamo più a intenderci neanche sul significato delle parole. Cioè, nel senso che io non credo che quando parliamo di speranza tutti la pensiamo allo stesso modo. All'interno della scuola, dopo 35 anni di insegnamento, dico proprio francamente, mi è difficile parlare di un ambiente che non sia nel caos. Nel caos perché ognuno tira dalla sua parte e la maggioranza, magari in buona fede, non tira da nessuna parte, cioè tira a campare, in una qualche misura. Quindi credo che il tema dell'educazione sia un tema, dentro e fuori la scuola evidentemente, sia un tema fondamentale e che la Chiesa stessa forse dovrebbe riprendere in mano, al di là delle giuste rimostranze che Monsignore ha fatto all'inizio sulla disparità di trattamento pubblico-privato. Scusi, statale o non statale?
Perdonato.
Appunto, Monsignor Panighetti nella sua omelia di San Vittore ha ribadito come l'impegno dei cattolici in politica, ma in una politica che soprattutto l'elezione sia necessario, anzi indispensabile in questa fase della società. Un'ultima domanda?
Anch'io, mi ha incuriosito molto questo libro. Volevo, mi è venuto in mente rispetto a questa cosa della conoscenza e del problema culturale. Io ho a che fare con bambini adulti, insomma, che hanno problemi patologici. Negli ultimi anni mi sono accorta che moltissimi bambini e adolescenti non vogliono diventare grandi, in tante forme, no? Stanno a casa, non escono più. E, non handicappate, sono appunto c'è questa chiusura, no? E io penso che questo sia anche molto legato al fatto che hanno davanti, cioè io penso a me, c'è un adulto morto vivo, no? Cioè che la mancanza di sì, l'assenza di vita nella persona, cioè la mancanza di speranza trasmette un senso di morte immediato, cioè la vita finisce qua, quindi perché io devo andare di là? No, resto così. Questo lo si vede molto. E l'altra cosa veloce che mi ha colpito è che mentre anni fa in psichiatria venivano proprio i casi psichiatrici, adesso vengono tutte persone che hanno un problema enorme di assenza educativa e quindi sono disorientate. Cioè il problema non è la malattia veramente, è l'assenza, questa questione che lei dice culturale, assenza di speranza, risponde anche al mio ambiente. Cioè io lavoro in tutt'altro ambiente, però potrei fare molti esempi, cioè mi colpisce che è una verità universale. Mentre parlavate voi, la prima cosa è stata, ecco, degli adulti così vivi che oggi vogliono passare la conoscenza, a partire da quello che ha detto Monsignor Panighetti, c'è questa passione, no? E anche generosità nel dare, nel donare, nell'offrire la conoscenza e quello che uno ha guadagnato perché l'altro faccia una strada più breve. A me capita di vedere in persone adulte una giovinezza, no? Che procede negli anni proprio per questa rapidità e questa passione di raccogliere, di interessarsi, lei che si mette a fare un libro, a ripensare, cioè c'è un aspetto di bambino che è necessario oggi in una persona che diventa adulta, perché i bambini possano diventare adulti. Ecco, questo mi sembra.
Bella sfida. Allora, un signor Panighetti.
Ma io, non voglio concludere nulla, però vorrei raccogliere da questa chiacchierata di questa sera un elemento che ritengo sia stato già evocato e che tutto sommato fa da filigrana al libro. E l'elemento è questo, cioè io mi sono prima rivolto ai cristiani dicendo quali attenzioni dovrebbero avere rispetto ad alcuni temi. Aggiungo e concludo dicendo questa cosa, che i cristiani non devono perdere di vista la responsabilità che hanno nei confronti della società. Cioè un libro come questo mi pare che, al di là di giudizi che possono essere più o meno condivisi, se lo leggerete probabilmente ci saranno delle pagine che condividerete molto, altre che magari condividerete meno, ma questo è in parte relativo, perché mi pare che, ripeto, al di là dei giudizi che uno può più o meno condividere, il libro ci trasmetta questo imperativo. Il cristiano è uno che dentro nella sua situazione legge la situazione, valuta, discerne, giudica la situazione e contribuisce perché quella situazione possa essere una situazione il più possibile di bene per tutti. Ecco, io sono profondamente convinto che a partire dalla nostra città dove noi viviamo, a partire dai luoghi nei quali siamo, il lavoro, la famiglia, l'importante è esattamente che teniamo presente questo che io ritengo sia parte della vocazione cristiana, cioè l'essere davvero propositivi e capaci di costruire un bene là dove si è. Io sono profondamente convinto di questa cosa e mi pare che appunto le varie tematiche che emergono anche dal libro ci spronino a dire che noi abbiamo effettivamente delle risorse per fare questo. Ecco, forse qualche volta siamo un po', non so, un po' pigri, oppure non siamo sufficientemente convinti di avere risorse, e invece le risorse magari ce le abbiamo. Ecco, questo. E allora io dico che se una serata come questa perlomeno ci ha fatto domandare io cosa posso fare nella mia situazione, io penso che abbiamo guadagnato la sera, insomma. Scusate, ma...
No, no, grazie, grazie.
Monsignore, in fondo non è la solita predica del sacerdote che ce l'ha con chi ha partecipato e dice, ma quelli che non vengono in chiesa, sono venuti. Quindi già è un segno di aver vinto la pigrizia e quindi di volere comunque fare un passo per conoscere che è certamente qualcosa che può aiutare a costruire un po' quella speranza che ci aiuta a vivere, che ci aiuta ad andare avanti e che in fondo è, come diceva il Monsignor Padighetti, ritornare alla centralità della persona, che non vuol dire affidarsi alle ricette né degli economisti, né dei politici, né dei sociologi, né degli psichiatri, ma di tutti, perché la persona è tutto in fondo. E finalmente anche gli economisti hanno capito che o si è interdisciplinari o non si capisce il mondo, quindi c'è bisogno di tutte le discipline, non diciamo delle scienze, ma di tutte le discipline, e tutto deve concorrere in qualche modo a cercare di migliorare la società, salvaguardando appunto certi elementi di base, il rispetto della persona e il rispetto della matematica. Prego, padre Gianni.
No, volevo semplicemente ringraziare per la partecipazione, soprattutto i relatori, e avvisare che in fondo sul banchino ci sono i libri da Rupi Ronza, quello che è appena stato commentato, a €1,15 l'uno, ci sono le cassettine lì dove si possono mettere i soldi. Mi sono chiesto anch'io, come conclusione, non posso dire perché è un desiderio che mi è emerso in questi ultimi tempi, e mi sono chiesto anch'io, ma in questa situazione caotica, cosa che posso fare? Io faccio il comunicatore, cerco di rispolverare e attingere quelli che sono i valori della fede cristiana e di farli passare attraverso lo strumento di quello radiofonico. Però mi sono anche chiesto, scusate se lo dico male, insomma, mi sto dentro, dopo le ultime elezioni mi sono chiesto ancora di più che cosa posso fare. E allora la prima cosa che mi viene in mente, posso coscientizzare, posso dire, raccontare, comunicare quelli che sono i valori cristiani, almeno questo lo posso fare, al di là di ogni politica. Buonanotte a tutti.
Buonanotte. Grazie.